parlare di come il governo voglia punti per il cosiddetto rilancio su grandi opere, green economy, riforma degli ammortizzatori sociali. Ma intanto il numero degli inoccupati, dei licenziati, dei precari continua a crescere, così come la difficoltà a far fronte alle spese per casa, bollette, scuola e sanità. Siamo collegati con Stefano Capello della CUB. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Allora, che cosa ci puoi dire delle proposte e delle iniziative del governo di queste settimane?
Ma dunque, in primo luogo bisogna dire che al di là di tutta la gran cassa mediatica non c'è molto se non la registrazione di uno stato di emergenza, che è uno stato di emergenza vero, che riguarda i redditi di lavoratrici e lavoratori e i redditi di quella parte di lavoratrici e lavoratori che sono stati di fatto espulsi dal sistema produttivo. Qui intendo ovviamente la concessione di altre 4 settimane di cassa integrazione, che era un atto dovuto vista la situazione attuale e soprattutto vista la situazione di alcune categorie in cui non c'è minimamente nessuna ripresa dell'attività produttiva sostanzialmente. Però al di là di quello, in questo momento c'è molta gran cassa mediatica, c'è molto fumo e l'arrosto che si vede in realtà è l'arrosto che va a favore del sistema delle imprese, che va a favore dei padroni, ma non si vedono in nessun modo delle forme di sostegno reale nei confronti dei redditi di chi lavora. Questo è un primo dato che bisogna riportare, anche perché se la grande soluzione in questa situazione qui è di prolungare la cassa integrazione, è semplicemente una soluzione in modo evidente d'emergenza, il cui unico scopo è di evitare che il disagio sociale tracimi in rivolta, che è una cosa di cui comunque hanno paura, nonostante la gente non abbia ancora iniziato a scendere massicciamente in piazza, anche se alcuni settori iniziano ad agitarsi in modo significativo. Da questo punto di vista io credo che ci siano 3 emergenze immediate molto pesanti. La prima è quello che riguarda i servizi in appalto, in particolare quelli che riguardano la gestione delle mense, la gestione dei servizi esterni sia della pubblica amministrazione sia delle grandi imprese. Sono situazioni, io penso per esempio a quella delle mense delle scuole, su cui già da tempo anche qua a Torino si sta iniziando a sviluppare una certa agitazione di lavoratrici e lavoratori, sono in cassa integrazione dal 25 febbraio, arriveranno a fine giugno con reddito zero, perché normalmente vi era la sospensione delle attività fino a settembre, e già questo non permette, ovviamente non permetteva normalmente di avere un reddito annuale decente, figuriamoci in questo momento con un reddito che viene falcidiato dalla cassa di integrazione fino al 50% del proprio stipendio, perché uno dei dati reali, con i massimali attuali di cassa, la cassa integrazione non copre per niente l'80%, come è stato detto nel momento in cui è stata applicata, ma copre tra il 40 e il 50% del reddito pregresso. Un altro settore in enormi difficoltà è ovviamente quello turistico alberghiero. A Milano si sono già verificate, ci sono già state delle discrete mobilitazioni su questo settore, non ci sono ancora i licenziamenti grazie al divieto di licenziamento che effettivamente qualcuno all'interno del governo propone di portare fino a dicembre, e francamente sarebbe veramente il minimo, perché trovarsi dopo un'epidemia e dopo le conseguenze economiche dell'epidemia con un licenziamento sarebbe veramente troppo, credo anche per una classe lavoratrice in questo momento non particolarmente attiva come quella italiana. E diciamo lì comunque si sta sviluppando una discreta mobilitazione. Poi c'è il settore enorme che va sotto il nome di lavoratori della cultura, che in realtà tiene insieme da chi lavora o ha lavorato in teatri e musei e via dicendo, fino a chi lavorava nei, giusto usare l'imperfetto, lavorava nel settore dei concerti. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone che hanno sempre fatto i lavori di fatica che permettevano alla macchina del business della musica di funzionare, che in questo momento si trovano a casa al limite con un reddito d'emergenza. Quindi in questo momento,
come dire, una serie di settori che non hanno reali prospettive di ricominciare a lavorare.
Non hanno prospettiva di ricominciare a lavorare, da un lato, o comunque molto poco, e dall'altra non hanno dei seri ammortizzatori sociali che siano in grado comunque di far passare la nottata, per essere chiari. Cioè, questa la situazione si sta evolvendo soprattutto su questi settori, che sono gli unici che in questo momento si sono messi seriamente in funzione, in moto, e che una qualche paura al governo iniziano a farla. Ma quello che viene dato in questo momento, al di là della fuffa, sono delle briciole, dei tentativi di dare una paghetta sostanzialmente per cercare di tenere buona la gente. L'unica politica che io vedo in atto da parte del governo sul piano del lavoro in questo momento è quella, cioè cerchiamo di cacciarli quattro soldi in modo che non scoppi una rivolta, e per il resto grandi prospettive non se ne pongono. Anche la prevista riforma degli ammortizzatori sociali, detta così, a me fa venire, come dire, i brividi lungo la schiena, perché potremmo addirittura trovarci di fronte a un peggioramento delle attuali condizioni. Non me ne stupirebbe, anche perché il problema è che è vero che lo strumento cassa integrazione funziona relativamente poco, è anche vero che nell'ordinamento sociale italiano non sono previste altre forme di sostegno al reddito per chi si trovi in una situazione di non occupazione. Mi ha poi particolarmente colpito il dato sulla diminuzione dei disoccupati, che però nasce, che sembrerebbe un dato positivo, in realtà nasconde dietro sé l'aumento esponenziale del dato degli scoraggiati, di chi ha rinunciato a trovare lavoro.
I cosiddetti inoccupati, insomma, quelli che non ci provano neanche più.
Perché stanno di non trovare. E accanto a questo io metterei un altro dato, su cui le proposte che vengono fatte sono veramente di scarsissimo respiro, quando non addirittura negative, perché tutte giocate su cercare di dare un vantaggio alle imprese, che è quella dell'emersione del lavoro nero. Quello che fu uno dei dati che è venuto fuori con chiarezza assoluta durante il periodo Covid, qual è stato? Il fatto che una parte notevolissima del lavoro in Italia in realtà sfugge alle statistiche, per il semplice motivo che è il lavoro in nero. È lavoro in nero che chiaramente è saltato senza nessuna ammortizzazione sociale, perché non riconosciuto, nel periodo della pandemia, nel periodo del lockdown. Su questo, al di là del reddito di emergenza, che però è veramente una mancetta, per il resto da parte governativa, e se per questo anche da parte dell'opposizione, non è arrivata nessuna proposta che sia di un qualche vantaggio per i lavoratori coinvolti in questo tipo di sfruttamento. Anche perché lì dovremmo spazzare via molto del moralismo, anche molto diffuso a sinistra, sulla questione del lavoro nero, in cui si fa notare che lo stesso lavoratore in questo modo evade la contribuzione e via dicendo. E come è venuto fuori in modo chiarissimo, soprattutto in alcune zone del paese, il lavoro nero è l'unico lavoro disponibile, e tra l'altro anche le proposte che vengono fatte alle aziende per far venire fuori, emergere il nero, sono proposte tali che, per cui nessuna di queste aziende abituate a gestire tutto in nero aderirà, perché sostanzialmente è una temporanea sospensione dei contributi, che chiaramente gli andrebbe a vantaggio, ma gli andrebbe a vantaggio, può andare a vantaggio di chi i contributi regolarmente li paga. Aziende che non hanno mai pagato i contributi, come minimo direbbero, vabbè, anzi stanno già dicendo, ed è chiarissimo, non ci pensiamo nemmeno da lontano, voglio dire, siamo, i contributi li abbiamo mai pagati e siamo intenzionati a non pagarli mai. È chiaro che lì o c'è un segnale preciso di parte governativa sul colpire le imprese che adottano il lavoro nero come normale modalità di gestione dei rapporti di lavoro, o ovviamente le imprese che hanno lavorato in nero continueranno serenamente a farlo senza porsi assolutamente nessun problema. Questo è di una chiarezza addirittura lampante.
Io ho la sensazione che in questo periodo la retorica sull'emersione del lavoro nero fosse legata al fatto che alcune categorie di lavoratori considerati indispensabili, penso soprattutto ai badanti e alle badanti, se durante il lockdown uscivano di casa per andare a guadagnare una miseria e rischiavano di prendersi delle multe di un minimo di 400 euro, è abbastanza evidente che qualcuno poteva anche scegliere di non correre questo rischio se non era proprio alla fame, e questo credo che sia un elemento indicativo del fatto che l'emersione del lavoro nero in quel momento poteva sembrare indispensabile per poter garantire l'assistenza a anziani e disabili allettati all'interno delle case, alcuni dei quali anche di ritorno dalle RSA quando qualcuno riusciva a riportarsele a casa, e quindi si creava una specie di cortocircuito. Ma adesso che si può tranquillamente andare dove si vuole, immagino che questa esigenza sia diventata decisamente meno impellente.
Ma da un lato questo, dall'altra teniamo conto che se noi parliamo di lavori di cura come questo, sono lavori che per lo più gravano sulle famiglie, non necessariamente ad alto reddito, per essere chiari. Quello che non viene toccato in nessun modo è il sistema di impresa che utilizza il lavoro nero. Cioè, parliamoci chiaro, la famiglia X che magari soldi non ne ha tanti, per cui paga la badante in nero, è un conto, e potrebbe addirittura decidere, ma non è detto, visto che c'è una contrazione anche sui del reddito anche sui ceti medi, di passare, come dire, di regolarizzare la badante piuttosto che segue il familiare. Ma il problema spaventoso è in primo luogo sull'agricoltura, dove tutto è in nero, per essere chiari, e in secondo luogo sul un sistema generale anche manifatturiero e commerciale che copre in tutto in parte col nero le retribuzioni. Parliamoci chiaro, anche solo la situazione del commercio, se noi togliamo i grandi marchi che hanno ragioni fiscali differenti, in gran parte del paese tu trovi che le assunzioni siano sempre non oltre le 20 ore, anche solo dei commessi di supermercato, per capirci. Ma sono persone che fanno regolarmente, lavoratrici e soprattutto lavoratrici, ma anche lavoratori, che fanno mediamente 40 ore, di cui la metà sono regolarmente retribuite in nero. Allora, su questo sistema, che è un sistema diffusissimo, direi che è la norma in gran parte del paese, e succede anche in molte fabbriche dell'industria medio-piccola, sostanzialmente quello che viene proposto come emersione dal nero non tocca assolutamente nulla. E lo stesso dicasi nel campo dell'agricoltura, perché seppur vero che è stata varata una regolarizzazione parziale dei lavoratori del comparto agricolo, è anche vero che l'eventuale regolarizzazione, per come sta avvenendo solamente su una parte del proprio lavoro, per cui sicuramente per una serie di persone provenienti dal resto del mondo, soprattutto da aree come l'Africa o il Maghreb, è ovvio che è un vantaggio trovarsi in una situazione in cui non sei anche senza documenti, ma è altrettanto vero che questo non implica in modo immediato la regolarizzazione delle proprie condizioni di lavoro, perché poi può capitare che tu venga regolarizzato per un numero di ore infinitamente inferiori a quelle che effettivamente svolgi nell'azienda agricola in cui ti trovi.
Ma non solo, ti impongono anche di pagarti i tuoi contributi, che fanno finta di pagar loro.
Sì. Solitamente sì, c'è anche questo aspetto qua.
Vuoi i documenti, va bene, però io non posso permettermelo, quindi una parte
dei contributi te li paghi tu.
Esatto.
Fondamentalmente funziona in questo modo qua. Inoltre, ripeto, spesso e volentieri avviene, sono contratti, ne ho visti parecchi in questo periodo, che regolarmente arrivano, non arrivano mai alle 24 ore, quando si sa che nei campi se lavori 60 ore a settimana è poco. Questo perché? Perché in questo modo qui, tenendosi sotto i 24 ore lavorative settimanali, il livello contributivo è quello minimo, per cui il padrone potrebbe paradossalmente anche decidere di pagarsi quei contributi lì, ma paga i contributi solo su una parte del lavoro che viene svolto e le paga in forma sostanzialmente ridicola, perché sotto le 24 ore la contribuzione è veramente limitatissima. E naturalmente questo un lavoratore poi se lo paga nel momento dei conteggi pensionistici, d'altra parte.
Ovviamente sì, questo lo sappiamo, anche se evidentemente oggi le pensioni sembrano così remote da indurre ad accettare qualsiasi condizione, ma d'altra parte io dico oggi, ma quanta gente si è ritrovata dopo aver lavorato nel nostro paese, nata nel nostro paese, fin dall'età di 15 anni a non avere abbastanza contributi
per
andare in pensione perché era stata obbligata, certo, a lavorare in nero.
Aggiungiamoci il fatto che il famoso scandalo a cui ogni tanto gridano i giornali, cioè c'è un sacco di gente che ha delle pensioni sociali, quindi con assenza dei contributi necessari, non sono dei nulla facenti, è gente che ha lavorato in nero, semi in nero tutta la vita quasi. Fondamentalmente la ragione è quella. In realtà il tasso di occupazione in Italia è nettamente superiore a quello delle statistiche, perché non tiene minimamente in conto della diffusione assolutamente spaventosa del lavoro in nero in tutto il paese, che poi non è la piaga del sud come ogni tanto viene raccontata, è tranquillamente diffusa non solo nelle campagne ma anche nelle città del nord, a partire dalla nostra Torino.
Certamente. Senti, abbiamo ancora 2 minuti. Questi 2 minuti per dirmi 2 parole sul fronte delle lotte che da qualche parte qua e là si stanno aprendo.
Beh, allora, si sta iniziando a sviluppare, io ti parlo per Torino, tutto quello che riguarda il comparto appunto del lavoro, dei servizi, in particolare quello delle mense, che hanno il problema che a fine mese inizierà la vacanza contrattuale fino a settembre, per cui tu sei assunto ma non ricevi uno stipendio, non ricevi i contributi, hai solo diritto al mantenimento del posto, in primo luogo. In secondo luogo, sono in corso una serie di iniziative sulle campagne del Cuneese riguardanti appunto il lavoro agricolo, perché qui comunque si sta riaprendo la stagione e anche lì vi saranno delle questioni non da poco conto. In terzo luogo, in generale, vi è la questione del problema dell'integrazione, della cassa integrazione, che riguarda un po' tutti, e ricorderei in quarto luogo, adesso ripartiranno con la fine dell'estate, per quanto riguarda grossi gruppi come Ocean e Conad, tutta la questione degli esuberi, che riguarda, ripeto, 8.000 persone, 8.000 addetti in tutto il paese, con una ricaduta di non meno di 500 posti nella sola area del torinese. Quindi situazioni calde che in questo momento vedo che si stanno aprendo sono sostanzialmente queste in questo momento.
Benissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima.
Alla prossima, un saluto a te, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.